Allora, buongiorno a tutti. Io sono incaricato di moderare la seconda tavola rotonda, o comunque insomma la seconda serie di testimonianze che proveranno a approfondire ulteriormente tutta una serie di concetti che sono stati già illustrati dalle persone che ci hanno preceduto. Prima però di passare la parola ai vari ospiti e relatori, volevo provare a formulare qualche ulteriore considerazione su questo discorso che è stato così ben introdotto nella prima sessione, riguardo, diciamo, al web 2.0, comunque al futuro delle tecnologie della comunicazione con riferimento ai processi di valorizzazione dei musei. E vorrei iniziare queste mie riflessioni partendo da un articolo molto interessante che è uscito circa un mese fa su Wired. Wired è una delle riviste più importanti che tratta dei temi, diciamo, legati alle nuove tecnologie. E in questo articolo scritto da uno degli editors della rivista, che si chiama Chris Anderson, è uscito a settembre, quindi poche settimane fa, il titolo di questo articolo era ed è "The web is dead". Il web è morto. E io aggiungerei, forse insomma in questa logica e parafrasando una frase di Woody Allen, anche i musei italiani, se il web è morto anche i musei italiani non si sentono molto bene, soprattutto in rapporto a due elementi che riguardano i processi di comunicazione in generale, con riferimento alle modalità e agli approcci più tradizionali, e l'uso delle tecnologie a supporto di questi processi. Perché il web è morto, secondo questo autore? Perché di fatto l'utilizzo di internet si sta modificando, ma si sta modificando soprattutto l'utilizzo del web, che è caratterizzato sempre meno da attività di searching e sempre più da attività di getting. Cosa significa questo? Che sta emergendo in modo molto prepotente il ruolo di quelle che vengono chiamate comunemente apps, cioè application. E l'articolo fornisce un esempio tutto sommato interessante, forse più riconducibile alla realtà americana, ma insomma l'esempio che viene fatto è di una persona che si sveglia la mattina e controlla la sua posta con l'iPad, utilizzando un'app, fa colazione leggendo i titoli del New York Times, utilizzando un'altra app, va verso l'ufficio ascoltando un podcast che si è scaricato in precedenza, utilizzando un'altra app, in ufficio controlla attraverso un reader RSS se ci sono stati degli aggiornamenti su alcune notizie che lo interessano, utilizzando un'altra app, o parla con Skype, via Skype con dei colleghi, utilizzando ancora un'altra app. Poi torna a casa e magari in un momento di tranquillità fa una ricognizione rapida su Facebook o Twitter, utilizzando un'altra app, e poi alla fine si mette ad ascoltare la radio utilizzando Pandora o un film utilizzando Netflix, che sono altre apps. E in questo esempio un po' estremo, però alla fine questa persona ha trascorso un'intera giornata su internet senza usare il web. E questo è il motivo per il quale l'autore Anderson dice, conclude alla fine, il web è morto. Il web è morto almeno fino nel modo in cui finora lo abbiamo conosciuto. Cosa sono queste apps? Sono delle applicazioni che di fatto funzionano principalmente su device portatili, quindi telefonini nuova generazione o iPad e tutti i nuovi, diciamo, supporti tecnologici che ne deriveranno, e stanno acquistando una grande importanza nell'utilizzo della rete, ripeto della rete, non del web, perché lavorano meglio del web e si adattano meglio alle esigenze quotidiane. Tutto questo quindi presuppone un diverso modo di utilizzo della rete, sempre più basato su dispositivi portatili, sempre più basato su una connessione permanente che consente a ciascun utente di essere, come si dice tecnicamente, always on. Ed è interessante una previsione formulata recentemente da Morgan Stanley, secondo la quale nei prossimi 5 anni gli utenti in mobilità di internet supereranno quelli che utilizzano la rete attraverso un computer portatile, o un computer fisso, scusate. Un'altra indicazione molto rapida che vorrei dare, un articolo sempre di qualche giorno fa, metteva in evidenza come a seguito di una ricerca condotta negli Stati Uniti, che evidentemente insomma si muovono abbastanza più velocemente su alcune di queste questioni, questa ricerca ha messo in evidenza come il 43% degli utenti di cellulari ha un'app sul proprio telefonino e circa i 2/3 le usa regolarmente. E questo vuol dire che, concludeva questo articolo, circa il 24% della popolazione adulta americana usa attivamente queste soluzioni tecniche che consentono di fruire di una serie di contenuti disponibili sulla rete senza utilizzare il web. Le app sono di vario genere, non so quanti di voi sono più o meno familiari con questo mondo, ma insomma la maggior parte, il 60% il 60% degli utenti utilizza. Ok. Il 60% utilizza sono apps di giochi, il 52% sono di news o di meteo, il 51% sono apps collegate alle mappe e il 47% sono apps legate all'utilizzo di social network. E questo mi consente di ritornare un po' ai ragionamenti che si facevano prima, all'utilizzo e all'importanza dei social network, che evidentemente andrà ad amplificarsi ulteriormente attraverso l'utilizzo di queste soluzioni. Provo a chiudere questo ragionamento molto rapido con qualche ulteriore considerazione. Qualche ulteriore considerazione che riguarda, come dire, questo scenario che si sta delineando, con il quale in qualche modo i musei, non solo quelli italiani, ma evidentemente i musei di tutto il mondo si devono confrontare. Ed è uno scenario che presenta, peraltro, oltre a tutto quello che abbiamo detto, anche un'altra serie di elementi che a mio giudizio sono molto interessanti. Ci sono tutte le nuove applicazioni, ancora una volta delle apps di realtà aumentata, che adesso sarebbe insomma complesso spiegare, ma insomma è un modo per sovrapporre alla visione della realtà una serie di informazioni. C'è il MoMA che lo sta sperimentando, il Getty che lo sta sperimentando, sono soluzioni molto interessanti che per esempio molto spesso fanno ricorso a un'altra tipologia di soluzione che è rappresentata da quelli che vengono chiamati QR code, forse li avete visti su qualche giornale, sono dei codici a barre bidimensionali che di fatto consentono un link molto rapido a dei contenuti presenti sulla rete. Ultimo aspetto da considerare è relativo a un'altra tecnologia che si chiama RFID e che ancora una volta può consentire, tra le altre cose, di avere accesso a dei contenuti informativi presenti in rete in modo del tutto automatico. Allora è un contesto, devo dire, molto complesso con il quale i musei si devono confrontare in questo momento e dal mio punto di vista, e per concludere questa brevissima riflessione iniziale, direi che i musei si trovano di fronte fondamentalmente a tre sfide. La prima è quella di creare delle comunità attraverso questi strumenti e questo è un obiettivo che è stato già richiamato in precedenza, insomma, sembra trasparire in maniera molto chiara e netta, soprattutto da quanto fatto dal Brooklyn Museum. Utilizzare la conoscenza collettiva da parte delle persone, che viene espressa in modi molto diversi, attraverso le recensioni, attraverso i tag, attraverso i commenti, attraverso le fotografie, attraverso i filmati, ma insomma sono apporti che possono dare comunque un contributo al sistema di conoscenze di cui un museo dispone, e poi sperimentare percorsi di coprogettazione, abbandonare cioè una logica un po' probabilmente datata di immaginare una progettazione culturale calata dall'alto e porsi all'ascolto anche dei contributi che soggetti comuni, utenti, cittadini, appassionati, storici o meno, possono dare alla realizzazione di percorsi culturali da parte del museo. Terminata questa mia breve riflessione introduttiva. Abbiamo qua veri ospiti e allora io non vorrei sottrarre ulteriore tempo a loro e alle loro testimonianze, e quindi cederei immediatamente la parola a Luca Melchionna, che è direttore della comunicazione sui nuovi media del MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. Prego Luca.
Buongiorno a tutti, grazie Rovereto. Eccoci, scusate. Allora, dunque, io sono un giornalista freelance e collaboro da qualche anno con il MART di Rovereto. 20 minuti non sono tantissimi. La scelta che ho fatto in questa presentazione è quella di non tanto di far vedere cosa facciamo, anche se ci sarà una parte su questo alla fine, perché poi insomma le notizie potete anche recuperarle in rete, la mia idea è stata piuttosto quella di cercare di ragionare con voi su perché è tanto difficile per un museo italiano fare le cose che abbiamo visto prima, ad esempio nell'esempio di Shelley Bernstein, e non pretendo di avere la diagnosi esatta né la soluzione, però ci ho ragionato parecchio, vorrei condividere con voi i miei ragionamenti. E tutto secondo me parte dal primo dei titoletti che abbiamo visto prima nella presentazione di Shelley, che se vi ricordate era Give Up Control, quindi cedere il controllo, e tutta la catena di esperimenti e di realizzazioni che si sono succedute poi in quella presentazione dipendono dal primo. Se salta quello, poi non è possibile nemmeno fare il resto, e su quello c'è una grossa difficoltà, perché ogni volta che si parla nelle istituzioni museali di Web 2.0 in Italia si finisce invece a parlare di tecnologia e di giovani. E questo è un problema, non perché non sia vero che abbiamo a che fare con la tecnologia e con il pubblico giovanile, ma perché per chi fa il nostro lavoro questa è una strategia perdente, è una narrazione che ci viene imposta da altri e che non ci consente di sviluppare le potenzialità del Web 2.0. In Italia la tecnologia e il mondo dei giovani condividono un problema che è un problema di visibilità all'interno del mondo reale, per una serie di motivi complessi che la platea di sicuro conosce, che non intendo affrontare. È difficile parlare di è difficile concepire la tecnologia come un valore a sé stante in questo paese, ed è molto difficile avere visibilità quando sei giovane. E penso che sia molto più razionale e più logico cercare di portare la discussione su altri temi nel momento in cui si negozia l'elaborazione di progetti come questo all'interno di un museo. E la mia presentazione riguarda proprio questo, come cercare di negoziare con i direttori dei musei, con i curatori, con i dipartimenti dell'educazione, la definizione di alcuni obiettivi che sono condivisibili. E tutto secondo me nasce da un lavoro di sintesi. I possibili obiettivi sono tanti, non tutti verranno necessariamente condivisi dalla direzione di un museo, il lavoro da fare è identificarli, cercare di chiarirli bene e cercare di capire quali sono quelli più condivisibili. In questa prima parte è molto generica, come vedete non ho messo il login del museo perché non sto parlando necessariamente di cose che riguardano appunto il MART di Rovereto. Più avanti ci sarà una parte più pratica in cui invece parleremo delle cose che abbiamo fatto. Alcuni possibili obiettivi sono questi: attivare un contatto diretto con il pubblico. Nella presentazione prima del MIBAC abbiamo visto che attraverso sulla pagina di Facebook al Ministero viene chiesto conto dei disservizi Questa cosa effettivamente succede, gli strumenti del web 2.0 bypassano la comunicazione istituzionale e permettono di avere un contatto diretto al MART. Sulla pagina Facebook del MART, ad esempio, queste cose qui succedono abbastanza spesso. Un altro possibile obiettivo potrebbe essere quello di coinvolgere una comunità locale. Alcuni musei hanno un'area metropolitana, altri hanno un'area regionale. E in tutti i casi è importante confrontarsi con una comunità locale, che magari a volte esiste un confronto conflittuale già preesistente, e quindi è assolutamente importante cercare di coinvolgere le comunità locali. Un altro possibile obiettivo potrebbe essere quello della generazione di contenuti, appunto, generati dagli utenti, oppure la gestione di contenuti generati autonomamente dal museo in un ambiente più partecipativo. Un altro possibile obiettivo potrebbe essere quello di rendere visibile un livello di complessità che è autonomamente creato, generato dai curatori del museo, e che per varie ragioni potrebbe essere difficile visualizzare negli eventi temporanei, nelle mostre, oppure anche nella collezione permanente. Un altro possibile obiettivo, sto andando troppo veloce? Ah, certo, scusate, siamo qua. Avete fatto bene a farmelo notare. Un altro possibile obiettivo potrebbe essere cercare di difendersi da possibili narrazioni negative. L'idea che evitare di essere sul web ci difenda un'istituzione dall'esporsi in un contesto frivolo in cui si perde autorevolezza è una patetica illusione. La gente parla dei musei e delle istituzioni sul web anche se le istituzioni non ci sono. Il fatto di non esserci non preserva l'autorevolezza, ma quindi partecipare può avere anche, se molto semplicemente, può avere il senso di difendersi da possibili narrazioni negative. Un altro possibile obiettivo da raggiungere attraverso una strategia web 2.0 potrebbe essere quello di rifocalizzare sul ruolo pubblico dell'istituzione. Abbiamo visto prima che la gente usa i social network per parlare, per discutere, per documentare la propria attività all'interno delle istituzioni. Un museo pubblico ha per definizione un ruolo pubblico, e quindi nel momento in cui le persone vanno al museo e fanno delle cose, indipendentemente dai comportamenti del museo, interagire con loro può voler dire preservare il ruolo pubblico. Infine ci sono questioni di budget. È difficile che un museo italiano abbia tanti soldi, tanto più nella comunicazione. Usare bene questi strumenti può permettere di risparmiare dei soldi. Secondo me è importante, appunto, questo l'ho detto prima, non è detto che tutti questi obiettivi necessariamente vengano condivisi dalla direzione di un museo. Ad esempio, l'obiettivo di far generare dei contenuti agli utenti e di gestirli all'interno dell'istituzione può non essere accettato, può non essere il momento giusto. Allo stesso tempo, l'idea che sia necessario attivare un contatto diretto con il pubblico e rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potrebbe non essere accettato dalla direzione di un museo. La mia esperienza dimostra che ci sono alcuni di questi obiettivi che è molto più facile che siano condivisi, ed è su quelli che suggerisco di puntare. Se li individuiamo, se capiamo quali sono e cerchiamo di sviluppare la nostra azione in quella direzione, avremo trovato un terreno di negoziazione che è condiviso dal museo, che è esterno alla logica della tecnologia e dei giovani e che quindi non ci mette in una posizione perdente, e che può portare dei risultati. Per questa presentazione ne ho selezionato due di questi possibili obiettivi, che sono rendere visibile e gestire le complessità e, appunto, essere fedeli al ruolo pubblico delle istituzioni. E il fatto che questi obiettivi siano, secondo la mia esperienza, secondo il mio punto di vista, facili da condividere non significa che siano facili da raggiungere. Sono due piani completamente diversi. per facili da condividere, intendo semplicemente che è minore il lavoro necessario da chi si occupa di comunicazione o di tecnologia per trovare una piattaforma comune di intenti con appunto la direzione e il mondo dei curatori. Passiamo al primo. Prima un paio di definizioni. Cosa intendo per complessità? Ci sono parecchie definizioni di complessità. Quella che secondo me si adatta bene a quello che succede in un'istituzione come un museo italiano è una definizione data da Murray Gell-Mann, che dice più o meno questo: la complessità è la lunghezza della descrizione concisa delle regolarità identificate in uno schema. Tradotto per un'istituzione culturale questo può voler dire questo: i musei fanno tante cose, molte di queste cose hanno delle relazioni che non sono casuali, che non sono episodiche, ma si ripetono e portano nuove conoscenze scientifiche, attivano nuovi percorsi, si ramificano nella didattica, nell'editoria, e la difficoltà della comunicazione sta nel fatto che ogni volta che c'è una mostra, un evento che riguarda uno di questi eventi che si susseguono in regolarità, l'attenzione, la focalizzazione, il lavoro dell'ufficio stampa è tutto concentrato sul singolo evento e non sulla descrizione di queste regolarità. A questo punto è necessario un esempio, sennò diventa davvero tutto troppo fumoso. Il Mart si occupa spesso di futurismo, perché a Rovereto, dove sta il museo per cui lavoro, c'era Fortunato De Pero, c'è la Casa Museo di De Pero, c'è stato un fermento culturale particolarmente intenso nei primi anni del Novecento, e quindi insomma nella missione del museo approfondire l'avanguardia, la più importante avanguardia italiana del Novecento, è una cosa importante, e ogni 2-3 anni ci sono mostre ed eventi che riguardano il futurismo, dagli intonarumori di Luigi Russolo alla grafica pubblicitaria di De Pero, ai rapporti con il costruttivismo e russo e altre avanguardie europee. Descrivere queste regolarità, cioè descrivere queste cose che succedono regolarmente al museo e che aumentano continuamente la diffusione della conoscenza su questi aspetti chiave, è complicato perché ogni volta che si fa un evento di questo tipo si parla solo di quell'evento. E riuscire in qualche modo a descrivere questa regolarità può dare conto della complessità di quello che succede. Avere una piccola definizione su cosa voler dire avere un ruolo pubblico, qui sarò molto meno accademico, ma voglio dare solo un paio di spunti. Secondo me avere un ruolo pubblico per un museo in Italia oggi significa mettere al centro gli utenti, preservare l'autorevolezza del museo, garantire facilità di accesso, coinvolgere le comunità locali e ovviamente mantenere alto il livello di qualità delle esposizioni. Per finire questa parte teorica, sto parlando da circa 10 minuti penso, vorrei fare un piccolo riassunto. Quali sono le criticità e i problemi? I musei in Italia sono generatori di contenuti complessi, lo fanno naturalmente, questa è una grande risorsa, ma è difficile comunicarli perché la pressione che riceviamo continuamente sulla nostra testa è quella di comunicare i singoli eventi e non l'avanzamento regolare di questi eventi complessi. E il web 2.0 riguarda il grande pubblico e la realtà, ma appunto viene descritto spesso in Italia come di nicchia e virtuale, e di riflesso i musei si molto spesso adottano queste narrazioni negative e reagiscono con la paura. Se si fa un lavoro di negoziazione con i direttori per condividere, identificare alcuni obiettivi condivisibili, si porta la strategia all'esterno di questa narrazione negativa ed è possibile far capire che il Web 2.0 è uno strumento come un altro per difendere il ruolo pubblico dei musei. Le istituzioni che non usano questo strumento a questo punto devono dimostrare che cosa intendono fare per raggiungere gli obiettivi di cui parlavo prima, e l'onere della prova risulta rovesciato. A questo punto vorrei riallacciarmi alle cose che ho detto e passare ad alcuni esempi pratici. Il MART è un museo nato nel 2003 a Rovereto, quindi in una zona piuttosto decentrata. Abbiamo un'importante collezione permanente appunto sulle avanguardie del Novecento, ma anche su altre sezioni, come ad esempio la pop art, oppure importanti opere degli anni 50 e 60. C'è anche un'importante sezione di design. Abbiamo circa 250.000 visitatori all'anno e facciamo parecchie mostre, perché essendo decentrati rispetto alle aree metropolitane italiane è necessario dare sempre occasione ai nostri visitatori di trovare qualcosa di nuovo e di avere dei motivi per venire al MART. E quindi nel nostro museo ci sono 12-15 mostre all'anno, tutte piuttosto diverse tra di loro. Gli obiettivi che io mi sono dato quando ho cominciato a lavorare su queste cose nel 2007 sono stati questi: rendere accessibile la collezione permanente, stabilire un contatto diretto con gli utenti, incoraggiare il pubblico a identificarsi con il museo, diventare il primo museo in Italia per qualità della presenza sulle reti sociali. Questo è un obiettivo che mi sono dato non per dire che siamo bravi, ma perché è uno strumento importante per negoziare la concessione delle risorse nei confronti con la della direzione. Questa è del resto la cosa che spiegavano anche prima Ghiron e Ariano: far vedere che ci sono dei risultati garantisce le risorse. Produrre e diffondere dei contenuti multimediali che il museo comunque produceva autonomamente da ogni intento di questo tipo, e dare visibilità a queste risorse che erano sottoutilizzate, stimolare contenuti generati dagli utenti, preservare l'autorevolezza del museo e coinvolgere le comunità locali. Nel momento in cui sono andato a proporre questi obiettivi e ho cercato di discuterle, ho avuto successo su alcuni e un successo così su altri, e non ce l'ho fatta su alcuni. Molto spesso quando si fanno questi convegni appunto si fa una vetrina dei risultati raggiunti e si parla poco del lavoro, della fatica necessaria all'interno dello staff per raggiungere gli obiettivi, e ancora meno si focalizza sul motivo per cui alcuni obiettivi non sono stati raggiunti. Secondo me il punto è proprio questo, invece: cercare di capire perché alcune cose sono più facili da raggiungere e alcune no. Come vedete, l'obiettivo che non è stato raggiunto nel mio lavoro è quello di rendere accessibile la collezione permanente. Evidentemente i tempi non sono maturi, sono necessari dei passaggi che non sono esclusivamente tecnici, ma, come dimostrava prima anche la presentazione di Shelley Benstein, rendere accessibile la collezione permanente espone alla difficoltà di introdurre i commenti degli utenti e marcare la differenza tra i commenti dei profani, tra virgolette, e quelli dei curatori. Questo in Italia è molto difficile. Il grimaldello che si può usare è appunto l'argomento che permettere agli utenti di definire e di taggare gli oggetti della collezione permanente rende possibile la ricerca tramite descrizioni ingenue, tra virgolette, che non sarebbero mai possibili se gli oggetti della collezione permanente sono definiti soltanto dai curatori. Per ora non ci siamo riusciti, ci stiamo lavorando. Sulle altre cose siamo andati più avanti e la mia esperienza è, ad esempio, che un lavoro costante su Facebook può servire a stimolare una forte identificazione da parte degli utenti con il museo. Le cose che ci chiedono direi che lo dimostrano abbastanza. Un paio di giorni fa un utente ci ha chiesto dove ottenere un video di una presentazione sui balli plastici di De Pero che abbiamo presentato. E secondo me questo è il tipo di domanda che un utente non osa fare al museo non oserebbe fare durante una visita guidata, e si permette invece di fare su Facebook. E se si permette di farlo, vuol dire che si sente a casa e che sente di aver attivato una identificazione che è molto più forte di quella che si potrebbe ottenere sul sito istituzionale del museo. I lanci che facciamo su Twitter si sono dimostrati abbastanza utili per attivare un contatto diretto col museo. Il tweet che vedete sottolineato in questo modo è un esempio molto, molto ingenuo, molto semplice, ma io ho scelto questo perché nella sua semplicità, secondo me, dice tutto. Un utente è venuto a trovarci, l'ha scritto su Facebook, noi gli abbiamo chiesto che cos'è che le piace di noi e lui ci ha risposto: è un bellissimo posto. È un tipo di comunicazione informale, diretta, che aiuta moltissimo a rompere la barriera che spesso c'è tra il pubblico e l'istituzione nei musei italiani. I contenuti generati dagli utenti sono apparsi sul nostro gruppo su Flickr, ci hanno un po' sorpreso perché appunto la gente fotografa dappertutto. Anche noi abbiamo cercato di, nel limite del possibile, di cambiare la nostra politica di copyright, di gestione delle fotografie nel museo, come risultato di quello che vedevamo che la gente faceva su Flickr. È un'attività difficile e mostruosa, perché in Italia c'è questo feticcio della privacy. In Italia non abbiamo nemmeno la parola per parlare di privacy, ma poi nel momento in cui questo concetto serve per stare fermi, per non fare le cose, allora improvvisamente questo concetto diventa importante. Però ecco, insomma, in positivo, nel momento in cui si dimostra ai curatori, alla direzione di un museo, che queste cose avvengono comunque, che la gente fa le foto, che ne parla, la paura diminuisce e di colpo tutti sono più attenti, più disponibili, perfino a rinegoziare le regole. È necessario un lavoro che non è di innovazione tecnologica, ma di negoziazione tra appunto l'ufficio stampa, l'ufficio tecnico, il marketing e la direzione del museo per informare su queste cose. Abbiamo messo i nostri video ovviamente su YouTube, abbiamo un buon riscontro, la difficoltà è quella di produrne a ritmo continuo. In futuro appunto vogliamo finalmente riuscire a mettere online la collezione permanente e renderla commentabile e utilizzabile. Per quanto riguarda il discorso fatto da Ludovico, stiamo sviluppando un'applicazione per iPad su una mostra che faremo in dicembre, e lo facciamo con una società che è molto contenta anche di poter utilizzare i nostri contenuti, quindi c'è un rapporto particolarmente fruttuoso. E l'idea è quella di sviluppare delle aree di consultazione all'interno del museo tramite Wi-Fi, distinte dalle sale di espositive, e in modo da attivare un percorso virtuoso, perché vogliamo che l'applicazione sia usata all'interno del museo in un contesto che appunto è vicino alle opere. Però vorremmo anche sfruttare il famoso questa mania delle applicazioni per cercare di far sedere le persone, fare loro qualcosa di divertente. Alla fine l'iPad è bello perché è divertente, e quindi anche solo semplicemente far sedere le persone in un'area wifi comoda con delle belle poltrone e proporre loro di utilizzare questi strumenti per fare approfondimento è un atto che riconcilia il momento della visita con il momento del divertimento. In fondo è quello che succede anche con le applicazioni su iPad. Sfogliare Flipboard, che è un'applicazione che ti permette di vedere il tuo stream di notizie su Facebook sfogliandolo come se fosse un giornale, è bello perché riconcilia l'utente che ha poca dimestichezza con le tecnologie con un atto che è immediato, antico e che ha a che fare col tuo corpo, che è appunto quello di sfogliare. Poter utilizzare queste cose seduti in modo comodo e non girando per le sale, secondo me è la traduzione di questo principio all'interno delle sale. Anch'io penso di aver esaurito il mio tempo a disposizione, per cui mi fermo qua.